ഫത്തില്ല, ഫത്തില്ല, ഫത്തില്ല ആണോ ഫത്തില്ല. Pro monoverbio napoletano frequenta chi ti è superiore e paga gli spese. Vi è qualche obiezione a questo detto della saggezza partenopea firmato Gino Curto, Curtatone, sì sì. Dunque, la saggezza partenopea è indubbiamente sempre dominante e ci ha sempre da insegnare qualche cosa, tra cui, come diceva Teodoro Mommsen, il grande storico tedesco che veniva spesso nel Mezzogiorno, diceva che questi ragazzi napoletani hanno tra l'altro un modo di protestare che è una sintesi ultradialettica, con le trombette orali, cioè riescono a mettere in imbarazzo tutto, e questa fa parte delle saggezze. Dal punto di vista nostro, fatta la cucchia meglio di te, fance le spese. Ma chi è meglio di noi? Chi è? Uno che ha più soldi di noi? Non credo. Uno che sia più saggio di noi? Beh, forse. Ma chi è più saggio di noi? Oppure uno che è potente politicamente, ma chi è più potente di noi? Ecco, vogliamo interpretarlo alla nostra maniera, fattela con chi ti è superiore. Noi consideriamo superiore a noi uno che sappia sopportare il dolore della terra meglio di noi. E allora può darsi che questo signore si presenti in una veste molto dimessa, e può darsi che si presenti sotto la veste di un essere reietto dalla società, e dobbiamo scoprire che è superiore, perché ci porta incontro una forza che soffre. E allora possiamo dire: io sto più tranquillo di lui, quindi lui è superiore a me. Ma anche qui c'è da superare la situazione, perché superiore a me è l'essere divino che è nell'altro. E allora si spiega perché certi si inchinavano dinanzi a tutti, sino a quello che era più grande di tutti e che però ha lavato i piedi ai discepoli. La lavanda dei piedi è perché lui scopriva qualcosa di grande nell'altro. Quindi questo proverbio napoletano è interessantissimo, ma si tratta di realizzarlo veramente, perché possiamo dire che funziona a secondo del grado di penetrazione del segreto dell'umano di cui si dispone. E c'è una gara a chi è più grande. Colui che è più grande non è quello che sta in alto, ma è colui che è capace di stare in basso. E adesso non me la voglio cavare, caro Ignazio Curto, no, Gino Curto, così facilmente. Ah, lo dimostreremo strada facendo questo. E lo teniamo qui perché tutto si svolgerà proprio su questo pensiero. Qui dice nolite margheritas ante porcos. Questa raccomandazione del Vangelo non vale ai nostri giorni, perché? Non vale, o se no lo dobbiamo far valere proprio nel senso che abbiamo usato con l'altra proposizione, perché prima di tutto dobbiamo essere convinti che da noi vengono margheritas. È una bella presunzione. E perché povero porcos arrostutus non deve anche lui, poveraccio, dovrà pure fare un passetto per evolvere, e quindi damogli una margherita pure a lui, tanto più che se ne fa un grande spreco. Quindi la parola compiacimento, come presappiamo tutti, fu presa dal gergo del popolo brevitate, cui era fatica dire come vi piaccio mento. Il ristudio delle tombate genesi di queste eufemie non snellirebbe la buroprassia al discepolo, il filologo. E che fatica che mi fai fare là. Però se andiamo di sto passo, caro filologo, e allora troppe parole ci crollano, perché come la mettiamo, per esempio, dice compiacimento vuol dire come mi piaccio mento, e allora la parola parlamento come la mettiamo? E qui bisogna stare attenti, e quindi questo lo rimandiamo a un discorso un pochino più privato, personale. E adesso attacchiamo con le domande altrettanto briose, ma meno estrose. Si è detto che dopo la morte l'anima comprende che il suo compito sulla terra è la resurrezione della luce che giace morta nella materia. Il passaggio dunque nel mondo dello spirito è sempre un'esperienza positiva e purificatrice, attraverso le quali l'anima conquista nuove forze. Perché allora questi spiriti purificati non si reincarnano in un'epoca particolarmente difficile, per non dire tragica come la nostra, in cui ci sarebbe tanta necessità di luce? E noi non possiamo dire che non si reincarnino, e quindi la risposta è questa: è coloro che debbono aiutare l'uomo ci sono e non mancano, e sono una schiera formidabile. Se tutto dipendesse dall'aiuto che ci può venire dal mondo spirituale, il problema dell'uomo sarebbe risolto. Ma tutto il flusso delle forze del mondo spirituale deve rispettare la libertà umana. Non può forzare. noi siamo un gruppetto di poveracci che stiamo cercando di fare il meglio possibile l'opera dell'evoluzione, per cui abbiamo già tutto. Lo dobbiamo fare realizzando determinate forze che l'universo aspetta da noi. Se dipendesse dall'universo, questo sarebbe fatto in un batter d'occhio, perché ci sono forze infinitamente grandi e tali che l'uomo nemmeno può immaginare. E ci sono dei grandi iniziati, ci sono dei grandi maestri, e ci sono gli incaricati in tutti i piani, soltanto che l'uomo deve compiere qualcosa che deve fare lui soltanto con i suoi mezzi, e quindi mezzi di cui dispone, e quindi l'aiutarlo gratuitamente significherebbe rovinare tutto. Questo traduciamo ancora una volta in un linguaggio semplice, perché è il tema che continuamente ricorre. Noi abbiamo molte difficoltà, dobbiamo superare molti limiti, dobbiamo superare ostacoli, però lo dobbiamo fare proprio perché abbiamo tutto per farlo. Abbiamo un io. E in quest'io urgono tutte le forze dell'universo. Abbiamo un pensare alla cui fonte c'è la potenza cosmica del pensare. Abbiamo un sentire alla cui origine c'è la potenza di vita del sentire. E abbiamo un volere alla cui origine c'è la forza di tutte le gerarchie. E soprattutto di quelle più alte che muovono i mondi, e l'abbiamo ai confini della nostra coscienza. Non c'è forse parete divisoria, proprio ai confini della nostra coscienza sono queste forme. Soltanto che la nostra coscienza è talmente legata al corpo ed è talmente legata alle leggi bramose di corporeità, di fisicità, in tutti i sensi, fino a quelli più volgari, che questa coscienza è ipnotizzata, mentre ha in ogni movimento la possibilità di fare da sé e di ritrovare le fonti della propria attività. E questa è la situazione dell'uomo. Che cosa possono fare di più gli dèi di quello che è stato fatto e che è pronto e a disposizione dell'uomo? Se è l'uomo che non vuole liberarsi dalla sua, come la possiamo chiamare, ricordiamo il mito di Indra e dei maiali, quando Indra vuol trasformare i maiali in uomini, far ritornare i suoi discepoli che erano stati trasformati in maiali, farli ritornare uomini. E questi maiali interrogati rispondevano: per carità, lasciaci in questa bella brodaglia dove abbiamo tutto, è la felicità completa. Non facciamo niente di umano, facciamo l'amore, stiamo bene, abbiamo la luce del sole, abbiamo tutto a disposizione. E poi Indra li fa ritornare uomini, e soltanto quando sono uomini si accorgono in quale spoglia si erano, con quale spoglia si erano identificati. Ma la situazione dell'uomo è la stessa, del resto il mito ha questo senso di denunciare una debolezza tragica dell'uomo, il quale è innamorato del proprio male e continuamente produce il proprio male, e lo sa, perché non c'è forma di attaccamento morboso alla materia e a tutte le sue espressioni, che non sia qualcosa di cui l'uomo sa benissimo che lui vuole il proprio male e continuamente lo coltiva. E in queste condizioni nessuno lo può aiutare, perché l'aiuto c'è, è lui che ne deve disporre, è lui che deve decidere di essere aiutato. Quindi piuttosto dovremmo dire questo, che quando l'uomo scende nel mondo dello spirito veramente prova una grande liberazione, una grande beatitudine, come provavano coloro che stando sulla terra sperimentavano l'estasi, tipo Ramakrishna o tipo Socrate. Un'estasi non è la stessa, ma è sempre quel movimento. Questa estasi l'uomo oggi non può provarla in quel modo, ma può provare la gioia del pensiero liberato e può sentire che il mondo spirituale entra nella terra da dominatore solo per il fatto che egli comincia a pensare secondo il canone superiore del pensiero. Tuttavia, quando provava l'estasi anticamente, in sostanza non aveva che un anticipo di quello che avveniva, che avviene nel mondo spirituale quando l'uomo dopo la morte scende dal mondo astrale al mondo divino, al mondo devayanico. E questo è un qualche cosa che ci insegna che cosa vale sulla terra il dolore, perché noi sappiamo che la nostra aspirazione è ascendere a quel mondo perché lì ritroviamo la beatitudine, ma dobbiamo pensare che questa beatitudine ce la guadagneremo sulla terra quando penseremo e possiamo dire sperimenteremo che cosa è stata la discesa del Logos sulla terra e il suo farsi umano, perché noi proviamo la beatitudine dopo la morte salendo nel Devayana. La sua beatitudine il Cristo l'ha trovata scendendo nella terra e affrontando l'oscurità e il dolore e la terribile esperienza della chiusura nella materia, perché da questo doveva nascere la forza liberatrice dell'uomo. Quando noi parliamo di Spirito Santo, noi dobbiamo pensare sempre a una forza che nasce dal fatto che l'essere solare, l'essere spirituale del sole, si è chiuso nell'angoscia della materia fisica, sperimentandola, accettandola, ma non perché fosse il suo karma, perché noi soffriamo solo per il karma. Lui non aveva nessun karma, lo ha fatto proprio perché, come noi cerchiamo la beatitudine nella ascesa al mondo spirituale, lui l'ha cercata attraversando la sofferenza, entrando nella terra come spirito del sole. Lo spirito del sole è l'essere che è al centro dell'evoluzione della terra ormai. Basterebbe minimamente afferrare il segreto di questa immagine per capire che questo centro solare dell'universo è penetrato nell'anima umana e che sta lì in attesa che l'uomo se ne accorga, e che quindi la nascita dello Spirito Santo è avvenuta, ma deve essere realizzata dall'uomo. La prima domanda scherzosa dell'amico Gino Curto diceva: fatela con chi è meglio di te e fagli le spese. E noi abbiamo piano piano capito che farsela con colui che è meglio di te significa arrivare a concepire il servizio per coloro che sulla terra sono i più derelitti. E scusatemi se per l'ennesima volta vi parlo di Madre Teresa di Calcutta, perché lì abbiamo un'immagine vivente a portata nostra, e una delle opere importanti su Madre Teresa l'ha fatto un capo della televisione inglese, un tipo scanzonato che l'ha affrontata così come giornalista, e poi è stato medusato, è rimasto incantato, esterrefatto, ha capito che si trovava dinanzi a una forza misteriosa, a una potenza. Ma quale potenza? È potente perché fa incontro ai più infelici del mondo. Ora non vi invito a fare questo, anche perché abbiamo un compito impegnativo in un altro piano, ma che è la stessa cosa, perché i più derelitti del mondo li incontriamo ogni giorno, e se uno ha le forze, il più derelitto si rivolge a te. Non solo, ma il più derelitto del mondo è l'essere senziente che continuamente chiede aiuto a noi. E noi abbiamo Caino dentro di noi e abbiamo Abele, quindi l'operazione è interiore. Quindi l'ascesa verso il mondo spirituale è beatifica. Però noi imperiamo che il sacrificio della discesa dà la vera vittoria, perché lo Spirito Santo è la produzione della sofferenza di un essere che vince, è vittorioso sulla materia sino alla morte. Questa forza esiste. Mi riferisco a Madre Teresa perché è un esemplare che sta lì, a portata di tutti, perché ci sono documentazioni, non c'è bisogno nemmeno andarla a trovare e chiedergli come fai queste cose, perché è prodigioso quello che fa, è prodigioso quotidianamente, perché nessuno al mondo è capace di baciare un essere purulento e lebbroso e di farlo con amore e di dedicarsi in una maniera assolutamente disinteressata, proprio in una maniera la più altruistica del mondo, alla causa di esseri che sono perduti, che si possono salvare solo per miracoli. Ora lì noi vediamo che c'è un servizio, una capacità di ritrovare lo Spirito Santo con un'azione che è terribilmente semplice, ma è vorticosa nella sua possibilità di ricongiungere lo Spirito Santo con l'umano, perché questo è il senso di tutto. Quindi il cammino è facile, è la decisione che è difficile, perché ciascuno di noi sa che cosa deve decidere in se stesso. È una decisione Mi pare sabato scorso io ho parlato di uno scatenamento che è necessario per rompere lo stampo dell'anima razionale, perché è quella il grande ostacolo. L'anima razionale mediante cui Arimane ci domina, l'anima razionale è l'anima dialettica, è l'anima etico-moderna che tutto organizza razionalmente, secondo logica formale. Anche la teologia si organizza così e tutto riduce al meccanismo dell'antico sillogismo, perché è sempre lui, è sempre quello. E questo è un cerchio chiuso da cui non si esce. È difficile uscire da questa cerchia del meccanicismo discorsivo che è tutta la cultura, è tutto il sapere, è tutta la scienza, che è esattissima su un certo piano e poi diventa chiacchiera quando lascia il mondo fisico misurabile, è chiacchiera, però è una chiacchiera sagace, intelligentissima. Quando era chiacchiera semplice non ingannava tanto, invece è diventata una chiacchiera assolutamente intelligente, ma un'intelligenza che non afferra un minimo di realtà e che però per la sua mobilità è a disposizione di tutto ciò che urge come vita istintiva nell'uomo e quindi è pronta a giustificare tutto. E ciascuno dal suo punto di vista giustifica la propria soggezione. Chi lo giustifica in un modo, chi in un altro, e si creano correnti spirituali proprio per questo. C'è chi difende certe operazioni interiori che sono un disastro, ma è lì anche c'è la Brahma. Ora è difficile uscire da questo, e proprio perché è difficile non si è capace di un atto eroico, ma di questo adesso dobbiamo parlare. E leggiamo un po' un'altra domanda su questa direzione. La devozione verso il maestro si può intendere con fedeltà agli impegni assunti, la continuità di partecipazione ad un gruppo? E senz'altro questo, la devozione verso il maestro noi intendiamo per maestro colui che è veramente il maestro, e noi non stiamo qui a insistere su questa. Perché riconoscere il maestro è la più grande ventura che possa capitare all'uomo. E se veramente a questo maestro si può dare tutta la fiducia, allora si sa che un brano qualsiasi della sua opera contiene il Logos. E noi ci troviamo dinanzi al Bodhisattva Maitreya. Il Bodhisattva Maitreya ha scritto, ha parlato e ha lasciato un'opera che è immensa e pericolosa, perché è un'opera in cui ci si perde, è un'opera che poi in un linguaggio che bisogna anche afferrare, un linguaggio in cui veramente occorre sagacia. Quindi i miei libri, scusate, parlo di questi, sono venuti fuori proprio come una specie di bussola da usare per questa opera. Quando questa bussola funziona, allora i miei libri hanno risposto. Ma noi ci troviamo veramente dinanzi alla possibilità di riconoscere il vero maestro dei nuovi tempi. se questo riconoscimento c'è, già è una forza che opera, ma non è un riconoscimento per fede. Ricordiamocelo, perché devo citare me come esempio, che sono arrivato a questo maestro essendo prima un nemico di lui, veramente. Ma poi nessuno mi ha detto lui è il maestro, ma sono stato io che ho visto qualcosa che mi ha colpito per la sua potenza di verità. E da allora ho fatto un lavoro enorme di combattimento contro me stesso, che è durato 2 anni, perché ogni tanto dicevo no, mi sto sbagliando, sono ingannato. E poi invece toccavo, proprio palpavo la realtà di questo insegnamento, la potenza, e che mi ero digerito, a parte il fatto che ero amico di Genon, amico di Evola, seguace fedelissimo di questi due, ero pregno di una critica assoluta verso lo Steiner. E invece tutto questo l'ho tenuto presente, ma a un certo punto me ne sono liberato, ma non con un atto di fede, ma proprio con un atto di conoscenza e di coraggio, perché non possiamo venire a compromessi con la verità. La verità è la verità, e l'organo della verità lo abbiamo dentro di noi. Allora, se in base a questo è possibile la fedeltà è anche la continuità. Che poi si rifletta, per esempio, nel lavoro di gruppo, va benissimo. Il lavoro di gruppo va bene quando si è capaci di stare veramente al centro, senza essere presi da antipatie o simpatie, ma essendo presi solo dalla fraternità. Ed essere capaci anche di stare al di sopra di qualsiasi contrasto, perché sono inevitabili. Noi non dobbiamo credere che si formi un gruppo e lì la fraternità è realizzata. No! Da quel momento la fraternità bisogna veramente conquistarla, attraversando tante insidie, equivoci, e se si è capace di attraversarle, colui che sta al centro del gruppo deve essere capace di essere sempre in contatto con ciò che supera le beghe personali, e quindi non essere mai da una parte, non essere mai preso da una voce senza sentirne un'altra, e deve essere veramente capace di vedere continuamente l'insidia rimanica luciferica che vuole intaccare la fraternità del gruppo. E quindi questo è un lavoro molto importante, perché la fraternità sollecitata secondo impulsi liberi è una forza irresistibile, e lì colui che ha il compito dell'orientamento del gruppo può fare qualcosa di meraviglioso, ma naturalmente deve essere molto in regola, è molto impersonale. E poi ritorniamo alla prima domanda del nostro ultrapotente Curtatone e Montanara. Gino Curto. No, Curtatone e Montanara era la regina Margherita, la regina Elena con Pippetto. E allora veramente si può realizzare quel principio che colui che orienta è al servizio di coloro che vengono orientati, deve essere il servitore dei discepoli, discepoli nel senso più limpido della parola, perché ciascuno di noi è un discepolo. Anzi, essere discepoli è una gran cosa. Ci sono troppi maestri e pochi discepoli. Il discepolo è veramente colui che apprende. Quindi siamo d'accordo su questo. Continuità, ma essere veramente al servizio di coloro che fanno riferimento a noi per l'insegnamento. E adesso la domanda più impegnativa. Ho fiducia nell'evoluzione umana e nella vittoria finale, e cerco di avere anch'io una piccola parte nel lungo cammino, ma nello stesso tempo più vado avanti e più mi accorgo di essere indietro nella conoscenza e nell'indipendenza dei due ostacolatori. E forse ancora molti fra noi si dibattono in questa lotta interiore, la cui fine ci appare tristemente lontana nelle vite a venire. Nel frattempo sappiamo che sta iniziando nell'anima cosciente il dominio di una terza e più terribile potenza ostacolatrice, quella degli Asura, la quale sarebbe per l'io umano una caduta irreparabile, perché per l'anima cosciente e l'io non vi può essere un pareggio karmico. Se dunque i due compari di Pinocchio, il gatto e la volpe, diventeranno tre, come potrà il povero burattino salvarsi da un nuovo attacco quando non vi sarà ancora liberato non si sarà ancora liberato dai primi due? Allora, questa domanda è una domanda che è qui perché vengano le risposte riguardo alle forze che ci sono e che una situazione come qui descritta esige. Qui dice: la lotta interiore la cui fine ci appare tristemente lontana nelle vite a venire. Ecco, qui dobbiamo dire: non è per niente lontana. Perché quello che l'uomo normale deve conseguire nei diversi cicli dell'evoluzione, l'iniziato lo consegue ora, subito, soltanto che deve fare una grossa fatica, non può realizzare l'iniziazione così facilmente. Quindi la realizzazione interiore è vicina, è vicinissima, prima abbiamo detto sta proprio ai confini della coscienza dell'uomo. E anche per coloro che seguono la via normale umana non è tristemente lontana, perché questo risponde a una concezione del tempo nostra legata alle condizioni in cui noi siamo chiusi, ma dal punto di vista spirituale non c'è questa lontananza e non c'è tristezza nel considerare lontano questo, perché non esiste lontananza. La possibilità del contatto interiore è alla portata di tutti subito. Quando comincia un'esperienza di questo genere, l'idea di dover aspettare migliaia di anni non ci prende per nulla, perché il tempo è una misura umana. Noi durante il sonno profondo siamo fuori del tempo. Certe volte sembra che siano passati dei secoli, certe volte un minuto, ma anche nel mondo spirituale il tempo non è nulla. Il senso di attendere, noi lo soffriamo qui sulla terra, ma nel mondo spirituale possono passare 20.000 anni e non è nulla. Quindi questo senso dell'attesa, la sofferenza dell'attesa, è una limitazione interiore che noi superiamo in una meditazione che ci porti al di là del limite mentale, pensiero puro per esempio. Noi non abbiamo più il senso di essere limitati dal tempo. Si può fare anche questa esperienza, che ci si immerga in un pensiero vivo e che si senta qualcosa di intenso che viene da un'altra zona dell'essere. Dopodiché si ha la sensazione che sia passata mezza giornata. E allora uno si riscuote perché c'è una coscienza di base che ricorda, attento che tu devi fare questo. E uno ritorna nella coscienza normale e si accorge che è passato appena mezzo minuto. E uno lì ha l'esperienza dell'assoluta relatività del tempo. Quando noi abbiamo il senso di una lunghezza di secoli che ci dà un senso quasi di pena, e lì noi siamo in uno stato illusorio, perché tutto questo è superabile dal più lucido atto della coscienza. Un atto della coscienza supera immediatamente secoli. E c'è un bel verso di Foscolo nei Sepolcri, che le Pimplei fanno dietro di l'Orcanti deserti e fanno tacere di mille secoli, adesso non me lo ricordo, di mille secoli il silenzio. E allora la domanda più sostanziale è questa: ci sono demoni con cui stiamo lottando? Ne verrà uno ancora più pericoloso, quello che a cui il dottore allude come agli Asura. Anche qui bisogna dire che è tutto relativo all'impegno spirituale preso, che è un impegno che accoglie tanta forza quanta più dedizione c'è da parte di quell'essere interiore che scopre che nessuna forza mai usa per la propria esperienza e che l'unica forza che conosce è quella degli istinti. Quando scopre questo, si vergogna di non usare la vera forza, che sempre si guasta diventando forza istintiva. Ed è vero che lo spirito può diventare qualcosa di più potente in noi di ogni istinto, anzi lo spirito può diventare istinto. E questa è un'operazione alla quale dobbiamo tendere. Scusatemi ancora, Madre Teresa di Calcutta, lì noi vediamo lo spirito è diventato istinto. Madre Teresa di Calcutta non ha bisogno di dottrine, non ha bisogno di concetti per capire quello che deve fare. Lì lo spirito in lei agisce istintivamente, immediatamente. È una condizione che noi dobbiamo immaginare, per esempio, quando possiamo evocare la situazione dei discepoli del Cristo, gli apostoli, oppure la Pentecoste. E la Pentecoste non è una dottrina, è una forza. Lo Spirito in noi deve seguire tramite dialettici meditazione, concentrazione, perché purtroppo la zavorra della dialettica c'è e quindi dobbiamo farle queste operazioni, ma a operazione fatta Il punto di vista pratico è questo, che lo spirito è una forza in dialettica e che solo come forza vale e non come dialettica. Quindi gli ostacolatori possono unicamente nella coscienza dialettica. Tutte le volte che noi chiacchieriamo dicendo ah è questo, non è questo, e noi già siamo nella sfera degli ostacolatori, siamo preda degli ostacolatori. Quando noi siamo capaci di moto interiore senza vincolo dialettico, ma con capacità di andare dritti all'essenza dei concetti e poi di liberarsi anche dei concetti, allora noi sperimentiamo una forza che, dalla quale diciamo ah, è questo a cui devo arrivare, tutto il resto non è altro che una grammatica o un sillabario, tutti gli esercizi, tant'è vero che il dottore a un certo punto parla di un solo esercizio che bisogna usare per passare da uno stato di coscienza a un altro, ed è l'esercizio della concentrazione. Questo nei versi mondi spirituali lui dice, parlando di un altro grado della coscienza spirituale, si passa riprendendo l'esercizio della concentrazione, ma certo questo esercizio è diverso a seconda di chi lo fa, perché se lo fa qualcuno che da anni coltiva l'esercizio è un'altra cosa, muove altre forze. Quindi è vero che c'è un terzo ostacolatore alle porte e che sta entrando in funzione, ma riguarda il prodotto dell'io, il prodotto dell'anima cosciente, il guasto ulteriore dell'interiorità umana mediante forze profonde dell'autocoscienza. Finora il guasto è dipeso unicamente dalla sfera degli istinti, dallo scatenamento bramoso dell'uomo. Oggi il pericolo che si presenta è che forze di autocoscienza ben fondate su un io che è entrato nella sfera individuale producono qualcosa che è avverso allo spirito, e questo è da temere, perché è un'organizzazione in basso mediante forze sottratte all'io. Ma questo noi lo vedremo e lo dobbiamo anche intuire in certi fenomeni di questo tempo, dove per esempio si organizza una scienza con una dialettica e con una struttura logica, matematica, che ha semplicemente il compito di ridurre ogni valore interiore a un fatto fisico, spiegabile unicamente con valori fisici. E qui c'è un inganno profondo che può scoprire soltanto chi ha il pensiero libero, chi ha l'attività predialettica del pensiero. Ma uno che, ecco perché prima dicevamo che la grande nemica è l'anima razionale, perché uno che non conosca la via del superamento della dialettica non può non muoversi nel meccanicismo del sillogismo, in cui c'è continuamente la mediazione interna del giudizio, il quale ha la mediazione interna del concetto, il quale è la conclusione a sua volta di un altro sillogismo, il quale poi ha la sua mediazione con altri giudizi, concetti, è una concatenazione da cui non si esce, che però è talmente automatica e convincente che crea delle prestazioni profonde. Le prestazioni profonde sono forze dell'io, e lì delle forze dell'io diventano forze avverse al Logos. E quindi entra in azione un terzo demone, formidabile, potentissimo. E guardate, siamo alla vigilia proprio di una lotta in questo piano, a cui la scienza dello spirito è chiamata, ma non si tratta di lotta nel senso volgare della parola, si tratta di un lavoro interiore che noi dobbiamo compiere dentro di noi, affrontando questo asura o questi asura, in quanto sono presenti in noi. Noi ci dobbiamo rendere conto di questo, che quando un male ulteriore si presenta nell'umanità, non è che sta fuori di noi